Di martedì o mercoledì, Giuliano Falossi era venuto insieme a mamma a prenderci all'aeroporto e 14 anni fa abbiamo iniziato i culti. Ora già erano iniziati i studi biblici, la preghiera, eccetera, in casa di mamma per tanti anni, ma noi siamo venuti 14 anni fa. Katiana aveva 11 mesi, Arianna aveva 2 anni, Frankie 3 anni. Questa domenica sono 14 anni. Ma domenica prossima sarebbe l'anniversario di 25 anni da quando decisi di arrendere la mia vita al Signore. Ora, voglio cogliere questa occasione stamani proprio per testimoniare di quello che Dio ha fatto nella mia vita in questi ultimi 25 anni. Non è un messaggio che riguarda me. Okay? Non fraintendete, è un messaggio che riguarda Dio che lavora nella vita di ciascuno di noi personalmente e vi voglio condividere con voi quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Giosuè capitolo, capitolo 4 versetto 20 a 24 leggeremo tra qualche attimo, ma in Giosuè abbiamo un popolo redento. Salvati dal dominio del faraone, un popolo ai confini della terra promessa, ma Dio non salva solo per liberarci dalle pene del peccato, attenzione, ma ci salva anche per condurci in una vita vittoriosa davanti ai nostri nemici spirituali. Quindi ci ha salvati, ci ha liberati dalla schiavitù in Egitto, la nazione di Israele e da noi il peccato, ma per portarci nella terra promessa, cioè nella vita vittoriosa, una vita vissuta in fede, vittoriosa sui nostri nemici spirituali. Quindi il Giordano in piena separava la nazione redenta dalla terra promessa. Qui c'è un popolo intero che sta per entrare nella terra promessa, ma c'è il Giordano, un fiume grande, in piena. Nel periodo della raccolta, così Dio manifesta la sua potente mano per dimostrare ai suoi figli che lui sarà con loro. Queste sono le parole di Dio. Vincerà le loro battaglie e li benedirà grandemente se rimarranno vicini a lui. Giosuè capitolo 3, versetto 7 e 10 dichiara che dimostrerà che sarebbe stato con Giosuè come con Mosè. Vi leggo velocemente capitolo 3, versetto 7. Gesù, cioè il Signore dice a Giosuè: così i figli di Israele fecero ciò. No, scusami, Sì. Ecco, devo aprire al libro giusto. Giosuè, versetto 7. Allora l'Eterno disse a Giosuè: oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele affinché, questo è, affinché conoscono che come fui con Mosè sarò con te. Nel versetto 10, da questo riconoscete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che certamente scaccerà davanti a voi i cananei, e cioè i popoli nemici. Dio sta per fare una grande cosa, proprio per dimostrare che lui sarà sempre con loro. Dio lavora nelle nostre vite in modo grande, anche per dimostrarci che lui è sempre con noi e lui vince le vittorie davanti ai nostri nemici spirituali. Il capitolo 3, versetto 11 a 13, lui comanda ai sacerdoti di trasportare l'arca del patto, che rappresenta la presenza di Dio, nel fiume. Quindi c'è un fiume in pieno, i sacerdoti caricano l'arca del patto e lui dice: ok, attraversate il fiume. Loro mettono il piede nell'acqua e il fiume si blocca da una parte, diventa un muro e quindi scorre via e diventa terra asciutta. Lui comanda di trasportare l'arca del patto nel fiume e di fermarsi a metà. Le acque si fermeranno e diventeranno come un muro. Nel versetto 17 del capitolo 3 lui dice ai sacerdoti dice che i sacerdoti stavano in piedi su terra asciutta mentre passava tutto il popolo. Il capitolo 4, versetto 2 e 3 dice che 12 uomini dovevano prendere una pietra ciascuna dal mezzo al Giordano e trasportarli di là dal Giordano e appoggiarli poi dove avrebbero accampati. Ora arriviamo al versetto 20 e leggiamo. Quelle 12 pietre che avevano prese dal Giordano, Giosuè le rese in Gilgal, cioè al di là dove avevano attraversato. Poi parlò ai figli di Israele e disse loro: quando in futuro i vostri figli domanderanno ai loro padri dicendo: che cosa significano queste pietre? Voi farete sapere ai vostri figli dicendo: Israele ha attraversato questo Giordano all'asciutto, perché l'Eterno, il vostro Dio, prosciugò le acque del Giordano davanti a voi finché foste passati, come l'Eterno, il vostro Dio, fece al Mar Rosso, che prosciugò davanti a noi finché fummo passati. Quello accadde 20 anni prima. Perché, e questo è lo scopo, Dio dice: ereggete un monumento con lo scopo perché tutti i popoli della terra riconoscono che la mano dell'Eterno è potente e voi temiate sempre l'Eterno, il vostro Dio. Quindi c'è un duplice scopo: davanti a tutto il mondo una testimonianza della potenza di Dio. Dio è grande, è un Dio vero, è un Dio potente, è un Dio che è sempre con il suo popolo, con chi crede in Lui, con chi si affida a Lui, con chi appartiene a Lui. E per il credente, quell'altro messaggio, quell'altro obiettivo, affinché temiate sempre. Dio vuole che noi, che lo riconoscono, che noi lo riconosciamo, noi siamo salvati, noi siamo figli di Dio, vuole che noi lo temiamo sempre. Bisogna reggere delle pietre, dei monumenti presi in mezzo alle grandi manifestazioni della potenza di Dio. Non dimentichiamoci di quello che Dio ha fatto. Ereggiamoli, comunichiamo ai nostri figli affinché anche loro temano continuamente l'Eterno, il nostro Dio. 25 anni fa Dio ha fatto una cosa grande nella mia vita. Sono passati 25 anni dal giorno che Dio mi condusse ad arrendermi a Lui in totale disponibilità. Oggi, a distanza di 25 anni, vi voglio indicare delle pietre che io ho in testa. Questa è una battuta. Io ho messo delle pietre in testa. Ora non mi lanciate pietre stamani. Ma nel mio cuore c'è eretto un monumento al giorno in cui Dio fece qualcosa di grande nella mia vita. E io voglio comunicare con voi. Come Giosuè disse: ereggete questo monumento, queste pietre sono state prese dal mezzo al fiume, e i vostri figli in futuro dovranno sapere quello che Dio ha fatto nelle vostre vite oggi. E io vi voglio comunicare che 25 anni fa, Dio ha fatto una cosa grande nella mia vita che ha trasformato la direzione della mia vita, ma completamente. Ora, voglio far sapere ai miei figli e tutta la gente in Italia che la mano del Signore è potente. Voglio che loro e tutti noi temiamo e amiamo sempre il Signore Gesù Cristo, nostro Dio. Questo è lo scopo. Stamani vogliamo vedere, innanzitutto, e ci sono 5 punti che voglio coprire. Stamani vedremo 2 di questi punti, cioè cosa decisi io quel giorno del 1° dicembre 1995, e poi come ero arrivato a quel giorno, e Dio volendo la settimana prossima vedremo cosa poi, cosa successe quella specifica settimana e cosa è successo da quella settimana fino ad oggi, e poi cosa voglio fare oggi in avanti, i prossimi 25 anni. Quelli sono i 5 punti. Stamani, Dio volendo, se ho tempo, copriremo questi 2 punti. Cosa decisi quel giorno? Era il 1° dicembre 1995, ero ad Aviano, in Friuli, sulla base NATO con il mio squadrone di F-18. Alla conclusione della conferenza missionaria, due brani particolari colpirono il mio cuore in modo inconfondibile. Giacomo, capitolo 4, voglio leggere Giacomo 4, versetto 13. E ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi dimoriremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita, poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce? Dovreste invece dire, se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Il punto lì è, io ho deciso quel giorno, 25 anni fa, il primo dicembre 1995, decisi di dire al Signore, Signore, se piace a te, io farò questo o quello. Io voglio fare, Signore, quello che piace a te. Quel giorno decisi di dare la mia vita al Signore e di vivere la mia vita per piacere a Lui, cioè che Lui potesse avere completo controllo delle decisioni della mia vita. Primo Corinzi capitolo 6 fu un brano importante per quanto riguarda condurmi a questo punto. Versetto 19 dice: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. E quel giorno io mi sono reso conto che io appartenevo a Dio e stavo vivendo come se io non gli appartenessi, come se io ero padrone della mia stessa vita. Io avevo dei forti desideri per la mia vita. Volevo una famiglia, volevo una vita serena, nulla di cattivo. Stavo cercando però di raggiungere questi obiettivi escludendo Dio dai miei programmi. Da piccolino mi ricordo che il pastore Marchese, il pastore nella chiesa nella quale io ero nato e cresciuto, lui diceva: Frankie diventerà un pastore un giorno. E io pensavo, no, io no. Ma mi ricordo come se fosse ieri, ma io ero piccolino. Un bambino come piccolo Gian, non ero biondo, ero ricciolo. Non proprio ricciolo, ma avevo i capelli mossi. Un po' come ce l'ha Luca stamani, ce l'avevo io. Mossi da te. E il pastore Marchese diceva: Frankie diventerà un pastore un giorno. E io dicevo no. Io no. Quello non è. Mi ricordo che i miei genitori dicevano: se nostro figlio diventa pastore, noi lo sosterremo. E io pensavo, no, io no. Loro volevano, è vero? Quella settimana, cioè del primo dicembre 1995, mi sono reso conto che era parecchio tempo che io dicevo no, non al pastore Marchese e non ai miei genitori, ma dicevo no al Signore. Non di fare il pastore, non che io pensavo che lui volesse che io facessi il pastore ed era solo quello, no, non era quello, ma mi sono reso conto del caro prezzo che egli aveva pagato per la mia salvezza e per il perdono che lui aveva fornito per me, ma che io mi stessi trattenendo indietro da lui. Non mi ero arreso completamente prima a quel punto. La convinzione dello Spirito Santo era così forte che mi sono arreso quel giorno. Non per fare il pastore, ma semplicemente arreso a Lui per il controllo della mia vita. Io dissi al Signore, ok, non ti dirò no, non lo dirò più a te, Signore, da qui in avanti. Io appartengo a te, fai con me quel che vuoi, ti amo e mi fido di te. Lo decisi quel giorno e l'ho inteso per il resto della mia vita. Ora non voglio dare l'idea che io non abbia mai più detto di no al Signore. L'ho fatto, io ho agito a modo mio in questi ultimi 25 anni, ma sono sempre ritornato a quella decisione, cioè che io appartengo a Lui e non mi sono allontanato da quella decisione, non mi sono tirato indietro da quel giorno in poi. Decisi quel giorno e l'ho inteso per tutto il resto della mia vita e lo intendo ancora. Ora, questo è ciò che io decisi quel giorno, ok? Il giorno della svolta nella mia vita. Ma come sono arrivato a quel giorno? Questo è il secondo e ultimo punto, ma copre un periodo lungo nella mia vita e soprattutto copre delle grandi cose che Dio ha fatto nella mia vita. La salvezza, grazie a Dio, Lui entrò, Gesù entrò nella mia famiglia prima della mia nascita e per questo io potetti crescere in una chiesa che insegnava la parola di Dio fedelmente. Non c'era un tempo nella mia vita che non sapevo che Gesù fosse Dio. Io ero nato e cresciuto nella chiesa, che Lui era venuto per morire per i nostri peccati, che era risorto dopo 3 giorni. Ma quando il pastore Marchese insegnò sul ritorno di Gesù, mi sono reso conto di una cosa molto importante, cioè che io personalmente dovevo accettare Gesù come mio personale salvatore per fede, per essere salvato una volta per sempre. Ero nato nella chiesa, sapevo chi fosse Gesù, sapevo cosa Lui avesse fatto, ma dovevo rendermi conto che io dovevo appropriarmi della salvezza personalmente. E quel giorno, mi ricordo, avevo 8 anni, accettai il Signore Gesù Cristo come mio personale salvatore, avevo 8 anni, e chiesi al Signore, inchinai la testa e chiesi al Signore: Signore Gesù, vieni nel mio cuore e sii il mio salvatore, e da quel giorno sono salvato. Non me l'hanno dovuto dire 2 volte. Lui ha fatto come ha promesso. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, è la promessa di Dio. E un bambino di 8 anni può accettare Gesù Cristo. Un bambino di 5 anni, un uomo di 50 anni, una donna di 70 anni. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. E non ho mai dubitato che Gesù mi avesse salvato, perché la Bibbia lo dice chiaramente. Andando avanti qualche anno, nel 1985 ci siamo trasferiti a Grosseto, avevo 11 anni, non parlavo la lingua, molte difficoltà, potrei prendere la prossima ora e riempirle di tutte le difficoltà che avevo nel mio cuore durante quel periodo di tempo. Mi mancava l'America. Volevo fare i Marines, a 8 anni io andavo da quelli che reclutavano i Marines e io passavo i miei pomeriggi nell'ufficio perché io da grande volevo fare i Marines. In quel periodo erano usciti i film di Rambo e quello era la mia vita. Quando siamo arrivati in Italia, il 4 luglio era venuto e passato senza i fuochi d'artificio, senza le sbandierate, senza la griglia accesa con l'hamburger e senza una gran festa. E io piangevo letteralmente, un bambino di 11 anni, perché mi mancava il mio paese. Se vi ricordate, negli anni 80 era un periodo di grande patriottismo, specialmente per gli Stati Uniti, con il presidente Reagan, c'era un'atmosfera molto patriota, molto unito nel paese in quel periodo. Le due posizioni contrapposte, gli USA e l'Unione Sovietica. Io guardavo dal terrazzo di Via Fattori, quello davanti alla scuola, davanti allo stadio, guardavo al tramonto e piangevo, perché dove tramontava il sole, lì c'era l'America e mi mancava. Mia madre prendeva la Bibbia e prendeva questo innario, non uno come questo innario, e apriva, e noi a casa cantavamo, lei ci faceva cantare e condivideva con noi che noi dovevamo essere disposti ad andare dovunque il Signore ci conduceva. C'è un cantico in inglese che diceva: io andrò dovunque il Signore mi conduce. Mi ricordo a 11 anni, seduti a tavola in cucina, lei ci faceva cantare quel cantico e io lo cantavo ma stringendo i denti, non volevo in realtà. Non eravamo in chiesa, non leggevo la Bibbia ed io ero circondato da influenze non sane per un ragazzino di 11, 12, 13, 14 anni. Ma Dio aveva un piano, anche se io non lo sapevo. Dopo la terza media divenne chiaro che io non ce l'avrei fatta nella scuola superiore e decidemmo che io sarei tornato in America per la scuola superiore. Anche questa fu una decisione molto difficile, avevo 15 anni quando andai via da casa mia, cioè dalla mia mamma, io non vivevo più con lei da quel punto in poi. Quando tornai in America, a questo punto dopo 3 anni e mezzo mi mancava l'Italia. Vivevo con mia sorella Susie e suo marito ed ormai Grosseto era diventata casa. Piangevo chiedendo a Dio perché mi avesse portato in Italia per poi riportarmi via. A questo punto nella mia vita, senza deciderlo apertamente, voltai le spalle al Signore e cominciai a vivere come se Dio non esistesse. Mai negandolo nel mio cuore, non odiavo Dio, non ero arrabbiato con Lui, ma ero andato per la mia strada, vivendo come un ragazzo qualsiasi senza Dio. Sempre cercando di mantenere ovviamente la mia immagine da bravo ragazzo. Ti assicuro che bravi ragazzi non facevano le cose che facevo io e avrei fatto di peggio se avessi avuto delle opportunità. Ero pienamente in un paese lontano spiritualmente e incominciai a sentirmi l'effetto del peccato nel mio cuore. Smisi anche di pregare la notte prima di andare a letto perché sapevo che avrei commesso gli stessi peccati che stavo commettendo tutti i giorni. E quindi mi vergognavo di alzare i miei occhi al Signore e smisi di fare quell'ultima cosa che nutriva il mio rapporto con Lui, che era anche di chiedere perdono tutti i giorni prima di andare a letto. Ma attenzione, ascoltate bene, Dio non ha mai tolto il suo sguardo da me, anche se io avevo tolto il mio sguardo da Lui. Lui ha usato delle situazioni particolari per fermarmi nelle mie tracce e per richiamarmi a sé. Mi ricordo una volta quando avevo 18 anni, la mia zia Assuntina, la sorella di mia madre, una volta eravamo fuori e lei ci venne a cercare e lei mi disse: tu fai la parte del bravo ragazzo, ma tu non mi stai ingannando. Me lo ricordo oggi a distanza di, non so, quasi 30 anni. Me lo ricordo oggi perché fu il Signore che stava lavorando nella mia vita attraverso la mia zia quel giorno. Intanto ho imparato solo pochi giorni fa che anche Luisa in quel periodo della mia vita pregava per me, non lo sapevo ma me l'ha detto la settimana scorsa, pregava per me. Nel 1992 mi diplomai e a 19 anni partì per militare. Pregai tanto per sapere se fosse la volontà di Dio e ne rimasi convinto perché comunque a quell'età, pur non riconoscendo Dio nella mia vita, però sapevo che io ero capace di rovinare la mia vita e non volevo fare una grande decisione senza il suo consenso. E quindi pregavo, ma sono rimasto convinto che Dio volesse che io andassi nei Marines e ora ne sono certo. Pur essendo lontano da Dio, temevo fare una decisione grande senza sapere che fosse la sua volontà, sapendo che me ne sarei pentito. Nell'addestramento nei Marines mi riavvicinai al Signore perché era un posto veramente duro e avevo bisogno dell'aiuto di Dio e della sua pace. Guidavo delle preghiere la sera, la notte prima di andare a letto, anche nella camerata con tutti i miei compagni. Quando tornai a casa per le licenze di un fine settimana, maggio del 1993, il pastore della chiesa dove andavo non era più il pastore Marchese perché lui era ormai morto e andato in cielo, e c'era un nuovo pastore, il pastore Bock. Lui telefonò a casa sapendo che ero in licenza e mi disse: Frank, domani è la festa nazionale, perché non vieni in chiesa vestito nell'uniforme e puoi dare una testimonianza davanti alla chiesa, sapendo che ero credente. E io gli risposi: non voglio farlo perché non mi sembra giusto stare davanti alla gente sapendo come sto vivendo. Pensavo che lui si sarebbe fermato lì, invece lui andò avanti. Mi dice: ma perché non stai vivendo come dovresti? E io dissi: ma sai, intorno a me non ci sono altri credenti, io sono l'unico credente. E lui, invece di accettare il mio no, lui disse questo: ma forse il Signore ha messo te lì proprio perché non ci sono altri credenti. Questo mi ha colpito molto, anche se non ha cambiato la direzione della mia vita in quel momento, ma fu un altro intervento da parte di Dio per richiamarmi a se stesso. Il mese dopo andai a Jacksonville, in Florida. Tutti i giorni andavo al mare, alla mattina, alla scuola e pomeriggio, e uscivo la sera con i miei compagni. Alla fine di 2 mesi eravamo finiti nella camerata a leggere la Bibbia, perché avevamo a disposizione tutto quello che volevamo fare e ci eravamo stancati del mondo. Io e i miei amici, che non erano neanche credenti, un ragazzo cattolico e un altro ragazzo dall'Alaska, ed io, aprivamo la Bibbia e cercavamo di trovare qualche risposta nella Bibbia. Non era altro che discussione poi fra noi, però in qualche modo Dio mi stava riavvicinando a Lui. Cercai con tutte le mie forze per farmi mettere in uno squadrone che era in Italia, ma non ci riuscì. Non sapevo che lo squadrone che mi capitò stava per sostituire uno che era già in Italia. Cioè, se io fossi andato in quello in Italia, non sarei andato in quello, nello squadrone giusto, che è venuto 3 volte in Italia, dove c'erano altri credenti. Il Signore usò, Lui controllò dove io ero finito. Lui controllò quale squadrone in cui io dovevo lavorare, proprio per mettermi nel posto perfetto, nel momento perfetto della mia vita. La mano di Dio incomincia a diventare evidente quando il mio squadrone raggiunse Aviano. C'era un ragazzo chiamato David Holbrook che aveva appena accettato il Signore. In qualche modo lui sapeva che io ero credente e mi disse: senti, ho sentito che c'è una chiesa qui fuori dalla base, perché non andiamo? E io dissi: ok, andiamo in chiesa. Lì c'era il pastore Pat Creed, un pastore che era appena andato in pensione da una chiesa in America, e venne per tre mesi per sostituire il missionario in Italia. E lui predicò su 1 Pietro 5:7, Frankie, se puoi andare a quel versetto: gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Questo è il versetto che ha trasformato la direzione della mia vita. Gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché io avevo il peso del mio peccato da credente, perché io sapevo meglio, io sapevo che non dovevo vivere in quel modo e mi sentivo in colpa perché sapevo già quello che avrei dovuto fare, ma non stavo vivendo come dovevo. Qui la mia vita è cambiata. Per la prima volta mi resi conto che Dio amava me come amava tutti gli altri, e che Lui voleva perdonare anche me, un credente che peccava pur sapendo meglio. La sensazione di perdono fu per me un sollievo meraviglioso. Nella chiesa Dio mi ha dato una famiglia dovunque andavo. La chiesa di Aviano divenne la mia famiglia. La chiesa in Beaufort, South Carolina, divenne la mia famiglia. La chiesa Shelby divenne la mia famiglia. E questa chiesa è la mia famiglia. Il mio squadrone in Beaufort, nel mio squadrone c'erano diversi credenti e andavamo tutti nella stessa chiesa. Dio incomincia a maturarmi spiritualmente e a pulire la mia vita in questo periodo. C'era un certo maresciallo nella nostra chiesa, non lavorava con noi, ma lui era un master sergeant nei Marines. Lui divenne il mio insegnante di scuola domenicale. Mi dette una Bibbia e mi ha costretto ad andare a casa sua, benché io avessi rifiutato diverse volte. Ma lui mi costrinse ad andare a casa sua per mangiare tutte le domeniche con sua moglie e i suoi 2 figli. Questo ha trasformato la mia vita. Quando io comprai una barca, immagine un giovane marina a 20 anni con una barca. Non avevo più soldi perché andavano via, hai visto come il rotolo della carta igienica, erano tutti pezzi da 20 che venivano via. Lui mi disse, quando vide quella barca: bella barca Frank, spero che non mancherai mai la chiesa a motivo di quella barca. Quel giorno determinai che la Chiesa sarebbe diventata per me una priorità. Questo è stato un grande passo. E Jim Baumgartner, un insegnante di scuola domenicale, un uomo qualsiasi, nella Chiesa, un marine, un uomo vero, ma un credente forte soprattutto, lui vide un ragazzo giovane, credente, ma che aveva bisogno di essere attirato dentro la Chiesa e di essere discepolato, di essere un mentore per me. Jim Baumgartner mi aiutò a determinare che io dovevo rendere la Chiesa una priorità. Lui diceva così: quando le porte della Chiesa sono aperte, io e la mia famiglia siamo lì. Perché in pratica stava dicendo: quello che sta accadendo nella Chiesa, noi vogliamo essere coinvolti. Noi ci siamo, se c'è da pulire, se c'è da fare un'attività, se c'è da predicare, noi siamo lì. Se c'è da fare qualsiasi cosa, se le porte della Chiesa sono aperte, la nostra famiglia è coinvolta. Noi, questa è la nostra priorità. E lui mi aiutò a capire che quello doveva essere la mia priorità. Ma dal suo esempio lo fece. Voglio concludere stamani dicendo questo. Forse tu devi essere salvato. Come io dovevo rendermi conto da bambino. Sì, io sapevo chi è Gesù. Sapevo che lui fosse morto e risorto. Sapevo che fosse il creatore del mondo. Ma non avevo ancora capito, Dio mi stava insegnando, che io dovevo riceverlo come personale salvatore. E ognuno di noi, ognuno di voi, deve ricevere Gesù Cristo personalmente come tuo personale salvatore. Cioè dire: sì Signore, io voglio che tu sia il mio salvatore. Lui vuole essere il tuo salvatore più che tu lo voglia. Non c'è bisogno che lo preghi tanto. Basta che tu accetti il dono della vita eterna che lui sta cercando di darti, perché ha fatto tutto per dartelo. Invoca il nome del Signore e lui ti salverà come ha promesso. Forse sei salvato, ma sei lontano da Dio. Sta vivendo come se tu non gli appartenessi. Lui non è la priorità della tua vita. Ma lui ha pagato un caro prezzo per te, perché ti ama. Ricevi il perdono che ti serve. E forse non ci sono molti credenti nella tua famiglia o intorno a te, ma lui ha messo te lì, proprio perché? Per essere te il credente lì. Forse tu devi ancora arrendere la tua vita al Signore Gesù. Dio ha un piano per la tua vita. Lui non ha mai tolto i suoi occhi da te. E a volte ci sono momenti tristi nella vita, ma Dio ti sta attirando a sé. Ti posso dire che non mi sono mai pentito di avergli dato la mia vita. Mi ha dato una moglie che ama Dio e ama me. Mi ha dato 3 figli meravigliosi. È un ministero fantastico. Dai la tua vita a Gesù. Lui ne farà un capolavoro. Aprite infine Ebrei, capitolo 11. Ebrei 11. E leggiamo questi versetti insieme e concluderemo. Riguardo a Mosè, versetto 24. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone. Mosè fece una decisione quando era diventato adulto, quando c'aveva l'opportunità di decidere per se stesso. Fece una decisione. Rifiutò di essere chiamato il figlio della figlia di Faraone. Versetto 25. Scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa, cioè la ricompensa che c'è nel Signore. Mosè ha dovuto fare una decisione un giorno. Lui è nato nel mondo, ma apparteneva a Dio e doveva decidere. Lui decise: sì, in Egitto ci sono grandi piaceri. Immaginate Egitto in quel periodo, al suo apice. E lui probabilmente erede al trono. Ma lui dice: no, Le ricchezze di Egitto non valgono davanti alle ricchezze che Dio può darmi come ricompensa. E lui ha scelto di passare una vita dura identificandosi con il popolo di Dio, perché ha stimato la ricompensa da parte di Dio molto più importante, molto più grande. Ed è scritto qui per me e per te. Anche noi dovremmo fare lo stesso. Sì, nel mondo ci sono piaceri. A proposito, oggi nel mondo non ci sono neanche tanti piaceri. Oh, ma la ricompensa con Dio vale molto di più, nonostante quello che può essere. E vivendo per Dio, ti assicuro, non perderai nessun divertimento. Perché quello che il mondo pensa che sia divertimento dura per brevissimo tempo. Ma nel Signore mi sono divertito molto di più, te lo assicuro. E senza rammarico, senza i sensi di colpa, senza conseguenze negative. 25 anni fa il Signore ha lavorato nella mia vita per condurmi a quella decisione prima. E quel giorno io dissi: Signore, e qui c'è un monumento eretto. Io non sono stato perfetto in questi 25 anni, ma Dio non ha mai fallito. Decidi anche te di arrendere la tua vita a Lui. Preghiamo, Signore, grazie.